Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Dedichiamo la puntata di oggi alla memoria di Gianluigi Rondi, scomparso nella notte tra il 21 e il 22 settembre. L'avevamo incontrato pochi mesi fa in occasione dell'uscita del suo libro Le mie vite allo specchio. Vogliamo riproporvi quella conversazione per ricordare la sua affabilità, la sua lucidità, la sua gentilezza e il suo buon gusto. Essere in compagnia di Gianluigi Rondi è essere in compagnia veramente della storia della critica cinematografica e non solo cinematografica. Lei si è avvicinato alla scrittura in realtà proprio con il teatro piuttosto che con il cinema. Quando è successo?
Sì, perché negli anni subito dopo la liberazione Silvio D'Amico, che io conoscevo per ragioni familiari, era diventato il critico teatrale del Tempo, che era appena uscito. L'avevano fondato nel 1944, io parlo del 1945, subito dopo la liberazione. E lui mi disse, siccome io lo conoscevo bene, frequentavo la sua biblioteca a Via Nazionale e leggevo tutti i testi di teatro che lui aveva raccolto, e adesso sono finiti al Burcardo, e lui mi disse: perché non mi aiuti quando io non posso andare a vedere dei testi e poi mi fai la recensione quando io non ci vado? E allora io cominciai a scrivere proprio di teatro, però era il 1946, il critico cinematografico era Chiarelli, quello della Maschera e il Volto, e si ammalò, e il direttore di allora, che era Renato Angiolillo, mi disse se volevo fare anche il critico cinematografico, perché Chiarelli gli aveva scritto che non si sentiva più. Io accettai e feci per un anno il critico cinematografico firmando vice, come si usava allora. Oggi tutti firmano tutto, ma in quegli anni il vice firmava vice e il titolare firmava con la sua firma. L'usciere del Tempo, che si chiamava Retucci, diceva a tutti: finalmente questo Rondi, io capisco quello che scrive, non come voi altri che siete così arzigogolati. La battuta arrivò all'orecchio di Angiolillo, che mi disse: vabbè, visto che lei piace al pubblico, a Retucci era proprio il simbolo del pubblico, incominci a firmare. Ed era il 47, era il 46 a dicembre, e mi disse: da domani lei firma ed è assunto. E andai al cinema per la prima volta, vedendo un film americano su Maria Antonietta, protagonista Norma Shearer, e firmai, e lì cominciai ad avvicinarmi molto più professionalmente al cinema, fino a che mi innamorai totalmente del cinema, e a poco, oltre alla critica cinematografica, ho fatto molto l'operatore culturale, fondando dei festival, frequentando come direttore la Mostra di Venezia, poi frequentando la Biennale di Venezia come presidente. Io sono molti ex presidenti, ma sono presidente dell'Accademia del Cinema Italiano e adesso eccomi qui.
Sin dalla prima pagina appunto di questo suo volume c'è un incontro fondamentale, proprio quella proiezione di Maria Antonietta. Incontra Roberto Rossellini, che è una figura che ricorre moltissimo nelle pagine del suo libro, un regista ed un amico anche che lei ha frequentato per tutta quanta la sua vita.
Sì, per moltissimi anni. E tra l'altro io ero a un festival di Cannes come inviato speciale e già come critico cinematografico, e vidi un film di Rossellini, credo che fosse Paisà, e essendo già un critico che mi davo delle arie, io trovai che questo film era bellissimo, ma trovai che dal punto di vista tecnico c'erano delle improvvisazioni, come io lo chiamavo, delle smagliature. E ne parlai con Roberto e lui mi dette finalmente i fondamenti di quello che poi sarebbe stato il neorealismo. Ma guardati attorno, chi ci sono dopo questa guerra? Macerie morali e spirituali. E io devo fare a questa gente un discorso di condoglianze. Ti pare che uno vada a fare un discorso di condoglianze in smoking, tutto vestito bene, con il fiore all'occhiello? Io parlo come questa gente attorno a me per ascoltare. E io cerco la verità e la realtà. Credo di avere intuito la necessità di fare un cinema spoglio, nudo, concreto, senza orpelli. Ma ti pare che io mi debba mettere in testa una corona dicendo io sono un autore? Io sono un servitore della verità che ci circonda.
Un suo rimpianto, questo nel 1950, è stato quello di non aver potuto far premiare Francesco Giulare di Dio di Rossellini a Venezia.
Eh sì, Francesco Giulare di Dio, che per me rimane uno dei capolavori del cinema italiano. Io lo vidi nascere perché accompagnai Rossellini fino a maggiori e minori in tutti i conventi francescani, perché lui voleva dei veri francescani a fare i protagonisti di questo film. E io così conobbi Fra Nazario, che poi è diventato San Francesco nel film. Io lo ritenni veramente il non plus ultra di quello che si poteva fare in campo neorealista con il cinema. E quando fu scelto a Venezia, ero in giuria, io mi battei molto per questo film. Ma a quell'epoca erano soprattutto dei laici, degli intellettuali un pochino sofisticati, cui questo linguaggio ancora non aveva fatto presa. E quindi io rimasi in minoranza e il film non fu premiato. E mi ricordo, sul treno incontrai Luigi Chiarini, che era laico e si dichiarava non credente, e che mi si avvicinò nello stesso vagone e disse: non capisco come te, che sei un cattolico, lo dimostri, lo scrivi, come hai potuto accettare che non si premiasse il Francesco? E io dissi: guarda che mi sono battuto fino all'ultimo, non ci sono riuscito. E lui mi disse: io avrei dato le dimissioni da giurato.
Continuando a parlare di cinema e spiritualità, mi ha colpito ad un certo punto una definizione che diede di lei padre Lombardi, lo zio di padre Federico Lombardi, che è stato appunto direttore della nostra emittente, e che ha detto che lei è l'inventore del cinema come apostolato. Che cosa intendeva dire?
Io sono allievo dei gesuiti, li frequento anche adesso e faccio gli esercizi di Sant'Ignazio ogni anno prima di Pasqua. Una delle cose che più mi ha colpito nelle meditazioni, Sant'Ignazio scrive, bisogna preparare, lui la chiamava composizione di luogo. Lui diceva: componete il luogo su cui poi meditate. E io dicevo: vedete un film e sulla base di quelle immagini cercate di ragionare, non dico sempre di meditare, ma cercate di ragionare. E questa composizione di luogo che loro applicavano da gesuiti al cinema fece molta strada, tant'è vero che padre Riccardo a un certo punto disse: Gianluigi, è lui che ha inventato il cineforum, perché il cineforum era appunto trovare il mezzo nel film per fare apostolato.
Vorrei parlare adesso di un altro grande autore che lei ha sempre molto apprezzato e di cui parla, tra l'altro, di un progetto mai realizzato. Sto parlando di Ingmar Bergman e della sua Vita di Gesù Cristo, che non fu mai realizzato dalla Rai.
Ma è una lunga storia, perché io ero già amico di Ingmar Bergman e si avvicinava l'anno santo quando mi chiamò il direttore di Rai 1, Emanuele Milano, e mi disse: tu sei molto amico di Berman. Io disse: no, lo conosco e non l'ho mai frequentato, comunque vorrei che tu gli proponessi un film che noi produrremmo come Rai per il Giubileo. Io mi misi in contatto con il presidente dell'Istituto Svedese del Cinema, che si chiamava Harry Schein, e lui mi disse: ma non c'è problema, io ti do i numeri segreti di telefono di Ingmar sulla sua isola, tu lo chiami, prendi un appuntamento e poi voi venite a Stoccolma. Io lo dissi a Emanuele Milano, che mi seguì. Incontrammo Ingmar Bergman e lui sembrò subito entusiasta dell'idea, con una premessa: io però non mi muovo dalla Svezia e dalla mia isola. La mia isola del resto si presta magnificamente per i racconti evangelici. C'è una Palestina, voi la vedrete, noi non ci andammo naturalmente, voi la vedrete, ci sono proprio i panorami che uno troverebbe identici in Palestina. E scrisse un soggetto che io c'ho, un soggetto che però non convinse Emanuele Milano, per cui lo pagarono ma non lo realizzarono, e si rivolsero al mio amico Franco Zeffirelli, che fece il Gesù di Nazareth, che ebbe un successo che però era tutta un'altra cosa dei modi di Berman, e anche come argomento era molto più, non so se posso dirlo, image d'Épinal. In Francia Épinal era un oreografo che faceva delle cose molto sentimentali. Io lo definii image d'Épinal, anche se poi il film mi convinse. Cosa c'era che non andava nel soggetto di Ingmar, che si può leggere perché poi è stato pubblicato? C'era il fatto che non si percepiva la divinità di Nostro Signore, e questo per la Rai e per l'anno santo che si preparava non era una cosa accettabile. Il film però non si è più fatto, anche perché la Rai, che ne ha i diritti, non l'ha più dato a nessuno. E però io l'ho riletto proprio giorni fa, perché un editore voleva pubblicarlo insieme al mio lunghissimo epistolario con Berman, e mi è sembrato molto convincente. Anche questo è uno dei miei rimpianti, perché forse oggi certamente si potrebbe realizzare facendo le dovute riserve.
Adesso vorrei parlare invece di alcune delle sue amicizie, appunto, nel campo del cinema, e vorrei cominciare proprio da un'attrice che ha l'accompagnata, direi, proprio da appena prima che lei cominciasse a scrivere, firmando con il suo nome, visto che l'ultimo articolo, come dice, l'aveva firmato recensendo Saratoga, un film interpretato da Ingrid Bergman e da Gary Cooper. Ingrid Bergman è stata per lei un'amica che veramente ha accompagnato tutta quanta la sua vita, e ricordo con grande emozione anche l'articolo che scrisse in morte di lei, che aveva intitolato My Queen, un titolo che appunto mi parve bellissimo e molto toccante.
Pensi, a proposito di questa archivia, il mio amico intimo e fraterno Padre Rotondi scrisse sul Tempo, avvertendomi che lui non condivideva quel mio dolore che era disperazione e quelle mie aggressioni alla sorte che avevano costretto Ingrid a lasciare la scena, e mi diceva: tu che sei tanto vicino a noi dovresti aver imparato che tutti sono mezzi, non sono fini. E invece tu stai trasformando Ingrid in un fine della tua vita, invece è un mezzo per avvicinarti alla bellezza, alla ragione, a Dio anche. quando io lessi quell'articolo pensai che forse non era stato sensibile ai miei sentimenti, ma capii anche che i miei sentimenti avevano forse valicato i limiti dell'opportuno, almeno se fossi stato un gesuita non avrei potuto trasformare un mezzo in un fine. Ingrid però le ho voluto molto bene, l'ho seguita dal 49 in poi, quando è venuta in Italia per girare con Rossellini Stromboli, Terra di Dio, e l'ho seguita anche nelle sue vicissitudini un po' malinconiche, perché il rapporto con Rossellini, cui lei dette tutto, dette anche la reputazione, la fama, l'America, perché l'America si rivoltò contro di lei quando lei rimase in Italia essendo sposata e avendo una figlia in America, la famosa Pia Lindstrom, e lei accettò tutto per amore. E Roberto, non posso dire che non condividesse quell'amore, ma certamente vi aggiungeva a sostenerlo la soddisfazione di essere lui, un regista italiano pur celebre, a fianco di una diva celeberrima. E Ingrid di questo ne soffriva, tanto è vero che mi fece invitare a Stromboli, e lei un giorno mi confidò che non era sicuro dell'amore completamente disinteressato di Roberto. Comunque poi se ne andò in Francia, dove fece un film con Renoir, e poi tornò a Hollywood, dove vinse ancora un Oscar per Anastasia. Poi ebbe questa malattia mortale e la Rai volle che le dedicassi una serie di film da trasmettere sulla Rete 1. E lei era già molto malata, era andata a vivere a Londra. Le telefonai e dissi: guarda, vengo per fare una lunga intervista con te negli studi televisivi italiani a Londra, e ti garantisco che se la fai con me superi tutti gli ostacoli e gli scogli che in genere la stampa le predisponeva per il periodo italiano, che la stampa vedeva come un momento nero, e poi per tutto il resto. Lei accettò e mi venne incontro nella stradina dove abitava in bicicletta, e io dici: ma non stai male? Sì, dico, ma io cerco di stare bene perché voglio vincere il male. Purtroppo non lo vinse, però fece queste lunghe interviste che poi furono trasmesse, in cui avevo diviso la sua vita in tre periodi: il periodo tedesco e svedese, perché aveva recitato anche in Germania, il periodo americano e il periodo italiano. E il periodo italiano, siccome ci conoscevamo bene, lo conoscevamo bene tutti e due, riuscì a essere leggero, sfumato, sottotono, e difatti ebbe un successo grandissimo. Però fu l'ultimo incontro che ebbi con lei. Poi al Festival di Cannes, dove ero in giuria insieme a Liv Ullmann, l'attrice svedese preferita da Ingmar Bergman, che aveva girato con lei e con Bergman Sinfonia d'autunno, e io le chiesi notizie. E lei mi disse: purtroppo sta peggiorando. E difatti io, poco dopo questa visita a Londra, ebbi la notizia in agosto, proprio il giorno che io le telefonavo sempre perché era il suo compleanno, che era morta. E allora espressi tutta la mia disperazione attaccandomi troppo alla cosa concreta.
Il suo libro si conclude sul volto smarrito di un'altra attrice, Monica Vitti. Perché ha voluto chiudere con questo?
Perché io voglio bene a Monica. E quel capodanno in casa di un gallerista amico di tutti e due, Monica era strana. Suo marito, il regista Roberto Russo, cercava di calmarla. Io vedevo che la frenava e mi domandavo perché. In fondo era capodanno, lei era allegra, ma c'era anche nella sua allegria un segno di non autenticità. Sembrava che qualcosa la spingesse a essere quello che lei ancora non si sentiva. E io l'ho voluto molto bene perché lo seguì fin dagli esordi. Un giorno mi telefonò Michelangelo Antonioni e mi disse: vieni con me stasera all'Eliseo perché c'è un'attrice che recita che io trovo straordinaria. Io andai, era Monica Vitti in scena che aveva una parte comica. Michelangelo mi disse: sai, io penso di farle fare del cinema. Io l'avevo vista alle Grotta, all'Eliseo, non potevo valutare che ci fosse dietro a quella ragazzona delle capacità espressive, ma Antonioni, non a caso era un genio, aveva percepito subito quello che poteva essere Monica su uno schermo. L'incomunicabilità su cui si basava Michelangelo è stata la famosa trilogia che l'ha fatta conoscere in tutto il mondo e poi ha continuato moltissimo su quella strada finché si è messa a fare del cinema anche comico. È stato il suo secondo periodo e si rivelò anche a me inopinatamente una grande attrice comica, come appunto nel film di Monicelli, La ragazza con la pistola, che io riuscì a far premiare al Festival di San Sebastiano.
All'ultima edizione degli Oscar, un premio è andato anche all'Italia, ad Ennio Morricone.
Io lo considero il più grande autore di colonne sonore per il cinema. Lo seguo da anni, gli abbiamo dato molti Davide di Donatello. Anzi, c'è una fotografia sul mio libro in cui c'è Ennio sulla poltrona dietro la scrivania e davanti a sei David di Donatello. Ed è perfetto anche di recente in questo film americano che a me non è piaciuto molto, di Tarantino, anzi che a me non è piaciuto affatto. Devo dire che le musiche sono di una perfezione arrivando quasi al sublime, e io sublime lo adopro solo per Mozart, di cui lei vede tanti dischi attorno a me perché sento solo quello. Però se io dovessi dire, Morricone lo sento altrettanto volentieri, mi ha dato molti dischi delle sue colonne sonore. È sempre nuovo. L'altro giorno vidi un film in cui c'erano le sue musiche. Il film non mi convinse nulla, ma le musiche mi esaltavano perché andavano a fondo nel cuore e rimestavano dei sentimenti che uno pensava assopiti. Dal punto di vista musicale e della tecnica sembravano costruiti con la stessa trasparenza che Avo Pärt in Norvegia, ma oramai in tutto il mondo, ha saputo scoprire all'interno della musica, una novità che ci ha dato una musica nuova. Ennio, senza imitarlo, riesce a dare al cinema le vibrazioni che dà Avo Pärt quando lo si sente nelle sale cinematografiche.
Grazie di questa lunga conversazione.
È tutto qua.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.